Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Debito. I primi 5.000 anni è un saggio di antropologia economica e sociale in cui David Graeber ricostruisce la storia del debito come istituzione morale, politica e culturale, non soltanto finanziaria. Il libro contesta l'idea tradizionale secondo cui il denaro nascerebbe dal baratto e mostra invece che, per lunghi tratti della storia umana, credito e obbligazioni reciproche hanno preceduto la moneta, attraverso esempi che vanno dall'antica Mesopotamia alle economie moderne. Graeber collega debito, guerra, schiavitù, religione e costruzione dello Stato, mettendo in discussione le narrazioni economiche più diffuse. L'obiettivo non è solo storico. L'autore vuole far emergere come i rapporti di debito influenzino il modo in cui società diverse definiscono responsabilità, colpa, potere e giustizia. Ne risulta un testo interdisciplinare, denso e polemico, pensato per chi desidera comprendere le basi culturali del sistema economico contemporaneo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Il debito come relazione sociale, prima ancora che strumento finanziario. Una delle tesi centrali del libro è che il debito non sia semplicemente un contratto tra due soggetti, ma una forma di relazione sociale che organizza aspettative, doveri e gerarchie. Graeber insiste sul fatto che, in molte società, le persone non hanno prima inventato il denaro per poi sviluppare il credito. Al contrario, hanno costruito reti di obblighi reciproci che potevano essere registrate, trasferite o estinte in vari modi. Questo cambio di prospettiva è decisivo perché sposta l'attenzione dal prezzo alla responsabilità, dal mercato alla convivenza. Il debito, in questa lettura, non misura soltanto una quantità dovuta, stabilisce chi deve cosa a chi, entro quali limiti e con quali conseguenze morali. Per questo il libro mostra come il linguaggio economico sia sempre anche un linguaggio etico. Graeber rende evidente che una società che tratta il debito come fatto puramente tecnico rischia di occultare il suo lato politico, cioè la capacità di trasformare rapporti umani in rapporti di subordinazione. Secondo, la critica al mito del baratto e l'origine storica del denaro. Graeber attacca in modo diretto la narrazione classica secondo cui il denaro sarebbe nato per risolvere le inefficienze del baratto. Secondo lui, non esiste una base storica solida per questa sequenza evolutiva, mentre abbondano esempi di sistemi fondati su credito, contabilità e promesse di pagamento. Il punto non è soltanto correggere un dettaglio accademico, ma smontare una storia delle origini che ha influenzato per secoli il pensiero economico. Se il denaro non nasce come risposta neutrale a un problema di scambio, allora anche il mercato non appare più come un fatto naturale e spontaneo, bensì come un'istituzione costruita storicamente. Questa critica permette a Graeber di mostrare che la moneta serve spesso a facilitare relazioni con persone estranee o a rendere esigibili obblighi in contesti di distanza sociale, spesso con l'intervento dello Stato. L'argomento è importante perché restituisce al denaro una genealogia politica, legata alla tassazione, alla guerra e alla formazione del potere centrale, invece di ridurlo a semplice strumento di comodità negli scambi. Terzo, moneta, eserciti e formazione degli imperi. Un altro asse fondamentale del libro riguarda il rapporto tra moneta metallica, violenza organizzata e costruzione imperiale. Graeber sostiene che la diffusione della moneta non sia separabile dalla presenza di eserciti, tasse e apparati statali capaci di imporne l'uso. Le monete servono a pagare soldati lontani, a rendere più semplice il prelievo fiscale e a creare circuiti economici adatti al controllo politico. In questa prospettiva, Il denaro non è solo mezzo di scambio, ma anche tecnologia di dominio. L'autore collega questo processo alla storia delle conquiste e delle economie di guerra, mostrando come la monetizzazione possa accompagnarsi a forme di saccheggio, schiavitù e appropriazione delle risorse. Il libro non idealizza il denaro come strumento di libertà. Al contrario, ne mette in evidenza il lato coercitivo. Questa lettura spiega anche perché, in molti periodi storici, la circolazione monetaria cresce insieme alla militarizzazione. L'analisi è utile perché mostra che la finanza non è separata dalla violenza politica, ma spesso la organizza in forma amministrativa e apparentemente ordinaria. Quarto, le cancellazioni del debito come risposta storica alle crisi sociali. Graeber dedica grande attenzione ai momenti in cui le società hanno riconosciuto che il debito eccessivo poteva distruggere l'ordine civile. Per questo richiama i cicli storici di remissione dei debiti, le pratiche di condono e le misure che impedivano la trasformazione delle persone indebitate in soggetti permanentemente subordinati. L'idea di fondo è che molte civiltà antiche abbiano capito un punto essenziale: quando i creditori accumulano troppo potere, il sistema smette di essere sostenibile anche per chi lo domina. Le cancellazioni periodiche non sono quindi un'eccezione marginale, ma un meccanismo di stabilizzazione sociale. In questa cornice, il libro rilegge anche i conflitti moderni legati a crisi bancarie, austerità e debito pubblico, suggerendo che il problema non sia soltanto l'insolvenza, ma la distribuzione del potere tra creditori e debitori. Graeber usa questa prospettiva per criticare l'idea che il rimborso integrale sia sempre moralmente superiore a ogni altra soluzione. La sua analisi apre invece alla possibilità che, in certi momenti, il condono sia una forma di ordine più giusta e più razionale della punizione economica. Infine, una storia etica del debito contro la cultura della colpa moderna. Il libro non si limita a raccontare eventi storici, costruisce una riflessione sul modo in cui il debito plasma la coscienza morale. Graeber mostra che il lessico del debito si intreccia con quello della colpa, della promessa, del dovere e della redenzione, fino a influenzare religione, diritto e politica. Questo significa che le economie moderne non chiedono soltanto pagamento, ma anche interiorizzazione della colpa da parte del debitore. Tale passaggio è importante perché rende il debito una forma di disciplina psicologica, oltre che economica. Graeber mette in discussione l'idea che restituire sempre e comunque sia un imperativo assoluto, ricordando che molte tradizioni religiose hanno invece limitato l'usura e valorizzato il perdono. Il libro, quindi, propone una critica della moralizzazione selettiva. I debitori vengono facilmente stigmatizzati, mentre il potere dei creditori appare naturale e legittimo. Leggendo il debito come costruzione storica e morale, l'autore invita a distinguere tra obblighi legittimi e rapporti di sfruttamento. Questa dimensione rende l'opera più ampia di un semplice saggio economico, perché interroga il fondamento stesso della giustizia sociale. In conclusione, debito. I primi 5.000 anni è un libro adatto a chi vuole capire come funzionano davvero i rapporti tra denaro, potere e obbligo sociale. È particolarmente utile per lettori interessati ad antropologia, economia politica, storia delle istituzioni e critica del capitalismo, ma anche per chi cerca una chiave interpretativa della crisi finanziaria contemporanea e del linguaggio morale che la accompagna. Il suo valore non sta solo nella quantità di materiali storici discussi, ma nel modo in cui collega epoche lontane in una tesi unitaria e provocatoria. Il debito precede il denaro come problema umano e lo supera come questione politica. rispetto a molti saggi economici, il libro di Graeber si distingue perché non tratta i mercati come sistemi astratti, ma come costruzioni nate dentro rapporti di forza, guerre, tassazione e gerarchie sociali. Offre quindi un beneficio doppio, chiarisce un grande mito delle origini economiche e costringe a ripensare i criteri con cui giudichiamo debitori, creditori oggi. È un testo impegnativo, ma intellettualmente molto raro per ampiezza, ambizione e capacità di rimettere in discussione le idee comuni. Se vuoi supportare David Graeber, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.